Sant'Elia profeta. Al tempo dell'esilio babilonese, verso il 586-538 avanti Cristo, quando il popolo di Abramo e di Mosè piangeva i suoi peccati in terra straniera e sognava Gerusalemme perduta, un ignoto autore decise di mettere per iscritto certi antichi racconti sul profeta Elia perché servissero come insegnamento e conforto agli esiliati. Erano racconti veri, anche se abbelliti col passare dei secoli, e risalivano a un'epoca molto tormentata della storia di Israele. Il nostro autore raccolse tutto ciò che aveva a disposizione, amalgamando assieme le tradizioni orali e certe stesure scritte già esistenti. Entrò così a far parte della Sacra Scrittura il cosiddetto ciclo di Elia, che venne incorporato nei due libri dei Re. Von Rad, uno dei più grandi studiosi di teologia dell'Antico Testamento, ha lasciato scritto: «I racconti del ciclo di Elia presentano i fatti in maniera stereotipata, specie quando bisogna fare risaltare dei contrasti ben delineati, e tuttavia tutto è animato dalla forza di un avvenimento storico unico. Ogni racconto concernente Elia manifesta a suo modo il marchio di una grandezza che non poteva essere inventata. L'unica possibile spiegazione di questo fatto è che questi racconti riflettano un personaggio storico di una dimensione quasi sovrumana. Elia fu sacerdote e profeta, nato nel Galaad, ad est del Giordano, nel regno del nord di Israele, e visse nel secolo IX avanti Cristo, al tempo del re Acab. Più di Acab è rimasta viva nella fantasia popolare la moglie di lui, Jezabele, prototipo della donna bella e malvagia. Per gli ebrei il suo nome divenne sinonimo di donna perversa ed empia che trascina al male. Il racconto della tragica fine di Jezabele, che venne gettata dalla finestra del palazzo reale tra le zampe dei cavalli del principe usurpatore, è una delle pagine più veriste della scrittura. Fu lei la nemica di Elia, che lo costrinse a combattere una lotta senza quartiere. Jezabele era una principessa fenicia, figlia del re di Tiro. Acab l'aveva sposata per sancire un'alleanza con i potenti signori del mare, quali erano allora i re fenici nella regione costiera dell'attuale Libano. E si trattava di re sacerdoti. Perciò fare alleanza con loro voleva anche dire mescolare i culti, le usanze religiose tra i due popoli. Jezabele poi aveva una sua personalità testarda e irriducibile. Non solo voleva continuare a onorare i suoi dei, ma pretendeva imporli anche ai nuovi sudditi israeliti. A questo scopo aveva fatto erigere un tempio in onore dei suoi dei proprio a Samaria, la capitale, e si era circondata di un foltissimo numero di profeti della coppia celeste, Baal e Astarte. Di questo culto e del suo strano fascino parleremo tra breve. È una grave questione teologica e storica assieme, ma può essere anticipatamente illustrata da un episodio personale che ha il pregio di spiegare tutto a livello semplicemente narrativo, con una vicenda che vide proprio la violenta contrapposizione tra la regina e il profeta di Yahweh. Gli israeliti avevano una persuasione di cui non si trova l'uguale presso altri popoli. Ciascuno considerava il suo fazzoletto di terra come patrimonio inalienabile. Era la terra promessa da Dio, era terra santa. Proprio alla terra, infatti, era legata la benedizione del Signore. Essa non era possesso del singolo, apparteneva alla famiglia, alla tribù, alla discendenza. C'era dunque un certo Nabot che possedeva un vigneto nei pressi del palazzo reale di Israele E quella terra faceva gola ad Acab, che desiderava ingrandire la sua proprietà. Il sovrano tentò prima di acquistarla, poi offrì a Naboth una permuta, ma costui era fermo nel rifiuto. Rispondeva ostinatamente: «Il Signore mi guardi dal cederti l'eredità dei miei padri». E Acab conosceva bene l'implicazione, diciamo così, teologica di quell'attaccamento, tanto più che lui, proprio lui, il re, era tenuto a proteggere i deboli in nome di Yahweh. Ciò non gli impediva comunque di sentirsene irritato, in preda a un malumore che gli toglieva il sonno e l'appetito. Ma Jezabele era fenicia, apparteneva a un popolo di mercanti, abituati a tutte le transazioni economiche, e per di più era estranea a quelle tradizioni religiose che non le dicevano nulla, ed era anche una principessa abituata ad ottenere tutto quello che voleva. Decise perciò di usare ai suoi scopi proprio quella religione da pezzenti. Non c'era scritto nella legge mosaica che il peccato di bestemmia era punito con la morte e con la confisca dei beni? Era così semplice. Jezabele guardava il marito con scherno. «Tu saresti colui che esercita il potere in Israele? Alzati, mangia, sta allegro, te la darò io la tua vigna di Naboth». Non le fu difficile trovare un paio di falsi testimoni e di giudici compiacenti, e il povero Naboth venne accusato di bestemmia contro Dio e il re, e lapidato, e la vigna divenne proprietà del re. Ma mentre Acab e Jezabele scendevano a prendere possesso del vigneto, trovarono a sbarlar loro la strada Elia, l'uomo di Dio. «Così parla il Signore», disse il profeta minaccioso, «tu hai assassinato e ora usurpi. Perciò nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Naboth lambiranno anche il tuo sangue, e su questo campo i cani divoreranno il corpo di Jezabele». Al di là dei protagonisti dell'episodio, va anzitutto rimarcata la grandezza e la modernità della visione biblica. Si tratta del valore incondizionato del diritto divino, davanti al quale tutti sono uguali, perfino il re è sottoposto. Alla concezione assolutista dei diritti e dei poteri di un re, caratteristica dei regni delle città cananee, si opponeva la concezione israelitica, in un certo senso democratica e comunque molto più severa, che considerava il diritto, la proprietà e soprattutto la vita di ciascun individuo senza preferenze di persone come protetta da Dio. Alla divina condanna del suo operato, Acab si pentì, si umiliò. Ma Jezabele si sentì invadere dall'odio e dal desiderio di vendetta a cui costrinse il marito. Nessuno si è mai venduto a fare il male agli occhi del Signore tanto quanto fece Acab, istigato dalla moglie Jezabele. Così la Bibbia commenta in maniera lapidaria la vicenda di questi due regnanti, anche se Acab fu per altri versi un re di notevoli capacità politiche. L'episodio serve bene per illustrarci tutta la missione di Elia. Infatti, ciò che la principessa fenicia faceva nel cuore del re, istigandolo a trasgredire le sacre leggi di Dio, pretendeva farlo anche con l'intero popolo. Voleva sradicare dal loro cuore il primo e il più grande comandamento della legge, che dice: «Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze». Jezabele pretendeva invece imporre il culto di Baal e di Astarte, sua divina sposa, estirpando perfino il ricordo di Yahweh, l'unico vero Dio di Israele. In che cosa consisteva questa nuova fede? Il nome Baal significa signore, padrone, anche marito, ed era così chiamato il dio della tempesta, della pioggia e dunque anche della fecondità. Ed esistevano diversi Baal secondo i diversi luoghi. Era un culto diffuso in tutto l'ambiente cananaico con cui Israele aveva già avuto a che fare. Si pensava che attraverso la pioggia Dio fecondasse la terra e le permettesse di generare, come attraverso il seme concedeva la fecondità del bestiame e della razza umana. In tal modo, egli era il dio della vita e il culto a lui dovuto si intrecciava con riti orgiastici in cui aveva gran parte l'esaltazione carnale. Possiamo immaginare come tali culti, col loro fascino corposo, fossero una continua tentazione per il popolo di Israele che, unico nella storia, aveva il difficile compito di accogliere e difendere la rivelazione di un Dio tutto spirituale, di cui non ci si poteva fare immagine, trascendente, che non si poteva piegare a sé mescolandole le proprie soddisfazioni, un Dio esigente che chiedeva soprattutto obbedienza e purezza di cuore, un Dio geloso che non ammetteva altri amori né altri dei. Non è che il popolo ebraico avesse intenzione di rinnegare Yahweh, ma cedeva volentieri a forme di sincretismo, cioè mescolava assieme i vari culti e le varie credenze, soprattutto quando il re si mostrava a ciò inclinato. Ed è in questo ambiente e per queste necessità che Dio fece sorgere come suo profeta Elia, il cui nome significa appunto Dio, El, Yah e Yahweh. Poiché dunque il popolo ormai chiedeva a Baal il dono della pioggia e della fecondità, Elia apparve impetuosamente sulla scena come colui che poteva chiudere i cieli con la sua sola parola. Elia, il Tisbita, dice la scrittura, uno degli abitanti di Acab, di Galad, disse ad Acab: «Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà più né rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io». Si apre così un immenso scenario di sventura, nel quale deve però accadere la rivelazione del vero volto di Dio, una di quelle sventure che allora i profeti annunciavano per chiedere conversione, una di quelle sventure che ancora oggi continuano ad accadere, senza che nessuno abbia più il coraggio di dire che si tratta di appelli divini al pentimento. Stranamente persuasi come siamo che attribuire la sventura a una casualità informe sia più degno dell'uomo e di Dio. E la pioggia cessò di fecondare la terra. Di tale straordinaria siccità si ha notizia anche da storici extrabiblici, Giuseppe Flavio, Menandro di Efeso, eccetera. La scrittura non descrive tanta sofferenza, ma preferisce tratteggiarci brevemente con alcuni episodi la figura di quest'uomo di Dio. Anzitutto è celebre la definizione che egli ha dato di se stesso, presentandosi di schianto come uno che sta sempre alla presenza del suo Dio. È vivo il Signore dinanzi al cui volto io sempre sto. La riflessione giudaica prima e poi quella cristiana e carmelitana in specie hanno visto in questa fiera espressione del profeta, marcata dall'intensa traduzione latina, il fondamento biblico di ogni vita contemplativa, vita di uomini che sanno restare alla presenza di Dio vivente, quasi a rappresentare e riscattare l'intera umanità, spesso dimentica, del suo esserci e della sua gloria. A causa di questa caratteristica autopresentazione, Elia è stato riconosciuto fin dalle origini del cristianesimo come capostipite e modello ideale di tutti coloro che si consacrano a Dio, tanto più che la Bibbia ci racconta subito questa strana richiesta che Yahweh rivolge al profeta: vattene da qui, rivolgiti verso Oriente, nasconditi presso il torrente Carit e là berrai l'acqua del torrente e i corvi per mio comando ti porteranno del cibo. Il tono è quasi quello di una favola, ma ha lo scopo di preparare il dramma. Elia ha sfidato il re e la regina Jezabele, si è assunto il peso terribile di annunciare al popolo una immane sofferenza che non è tanto punizione quanto dimostrazione della falsità dei culti cananaici. Il cielo resterà chiuso, la pioggia non verrà, la terra resterà infeconda, uomini e bestiame non trasmetteranno vita perché saranno essi stessi minacciati di morte. Diventerà così evidente agli occhi di tutti che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, tanto che la parola di Dio dimenticata, e che ora è solo sulla bocca del profeta, toglie anche il pane. Così diventerà evidente al popolo che esso adora un Dio infecondo, un Dio morto, un Dio che non è nulla, ed è per questo che dilaga la carestia e la morte. Il profeta è solo. Tutto il regno e tutto il popolo stanno per sollevarsi contro di lui. Ed ecco che Dio lo chiama a sé, lo avvolge nella sua intimità, lo disseta, lo nutre nella solitudine a costo di un miracolo. I particolari sono carichi di simbolismo e gli autori mistici e spirituali non smettono di scorgere la profondità di quest'immagine del profeta che cammina verso Oriente, verso il sole che sorge, che si nasconde presso un fresco torrente chiamato Carit, carità, diranno subito i commentatori medievali, e riceve nutrimento portato dal cielo, come non pensare all'antica manna e poi all'Eucaristia. La tradizione carmelitana, commentando questo episodio, ha costruito la più bella definizione che il Medioevo abbia dato dell'esperienza spirituale e contemplativa. Significativamente, nei conventi del Monte Athos, i refettori dei monaci sono abitualmente adornati da raffigurazioni di Elia nutrito dai corvi per ordine di Dio. Poi anche il torrente prodigioso seccò. E il Signore sostituì il prodigio con la carità di una povera vedova, simile a quella che Gesù osserverà più tardi mentre getta nel tempio i suoi ultimi soldini, tutto ciò che le restava per vivere. Il Signore disse ad Elia: va in Zaretta di Sidone, stabilisciti là. Ecco, io ordinerò a una vedova del posto di procurarti del cibo. C'è nelle indicazioni di Dio la voglia di sottolineare sempre di più che la vita, in quel periodo di prova e di carestia, è tutta e solo nelle sue mani. Il profeta dovrà allora inoltrarsi proprio nella terra dei Fenici, dove egli è non solo straniero ma nemico, e cercare aiuto presso una povera donna che non ha più nulla. Entrato nella porta della città, vide una vedova che raccoglieva un po' di legna. Quando Elia le chiede da bere e da mangiare, la poveretta risponde che non ha più nulla. Le è rimasto soltanto un pugno di farina nella giara e un pochino di olio nell'orcio, e quella legna le serve per cuocere l'ultima focaccia per lei e il suo ragazzo. Dice: la mangeremo, poi moriremo. Nei periodi di carestia, le famiglie senza padre sono le prime a venir meno. Ma Elia, anche se bisognoso di accoglienza, porta con sé la paterna provvidenza di Dio. Non temere. Prepara una piccola focaccia per me, portamela. Poi ne preparerai anche per te e anche per tuo figlio, perché, dice il Signore, la farina nella giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra. E quella casa straniera, priva di ogni aiuto e di protezione, accogliendo nelle sue mura l'inviato da Dio, diventa così ricca di pane e di vita, tanto che quando il figlio della vedova si ammala e muore, Elia si prende il bambino in grembo, quasi lo riscalda con tutto se stesso, e il piccolo ritorna in vita. Guarda, dice Elia, restituendo il bambino alla madre e anticipando anche qui miracoli e parole che saranno poi di Cristo, guarda, tuo figlio vive. Un antico inno di San Gregorio Nazianzeno commenta così l'episodio: la vedova fece parte del suo cibo all'ospite e scoprì in quel dono una sorgente che nutriva la sua casa. Elia le nutrì quel figliolo mentre era in vita e quando morì glielo risuscitò da morte. E così la madre che piangeva la perdita del bambino ridivenne madre un'altra volta senza i dolori del parto. Sarà proprio Gesù, molti secoli dopo, a ricordare questi episodi ai suoi compatrioti, agli abitanti di Nazaret che gli rifiutano ospitalità. Dirà Gesù: nessun profeta è accetto in patria. C'erano molte vedove al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova in Zaretta di Sidone. Abbiamo così una interpretazione autorevole data dallo stesso Figlio di Dio nel mondo che muore di fame, di malattia e di mancanza di fede. Elia, come Gesù, è inviato ai poveri, disponibili ad accoglierlo e affidarsi della parola di Dio, pronti a offrire anche l'ultimo boccone di pane in cambio della promessa. Non dobbiamo dimenticare inoltre che l'autore scrive questa leggenda aurea al tempo dell'esilio di Babilonia, per tenere desta nel popolo eletto la fiducia in Dio. Anche in terra straniera si può essere raggiunti dal profeta di Dio e ci si può stringere a lui, si può confidare nella sua parola ed essere saziati e liberati dalla morte. Intanto, nel regno di Israele, la regina malvagia faceva sterminare tutti i profeti rimasti fedeli a Yahweh. Dopo molto tempo, il Signore disse ad Elia: «Su, mostrati ad Acab, e io concederò la pioggia alla terra». Quando si incontrarono, il re lo guardò con rancore e paura. «Sei tu la rovina di Israele», gli disse. Rispose Elia: «Io non rovino Israele. Siete tu e tua moglie a rovinarlo, perché avete abbandonato i comandi di Dio e tu hai seguito Baal. Su, raduna il popolo davanti a me sul Monte Carmelo e raduna anche i 450 profeti di Baal e i 400 profeti di Astarte che mangiano alla tavola di Jezabele». Il Carmelo non è una cima isolata, ma è piuttosto una catena montuosa stesa lungo la costa, posta a confine tra il regno di Israele e il territorio dei Fenici. Oltre a essere un luogo sacro per antichissime tradizioni, era anche simbolo di bellezza e di fecondità, perché abitualmente ricco di vegetazione spontanea, tanto che nel linguaggio corrente la parola Carmel era diventato anche un nome comune sinonimo di giardino. E siccome la montagna declinava da un lato verso la pianura di Israel, fedele al culto di Yahweh, mentre dall'altro lato declinava verso il Mediterraneo e le terre costiere dei Fenici devoti a Baal, essa, la montagna, esprimeva quasi plasticamente la necessità di una scelta. Come il cuore degli israeliti, anche la montagna sacra sembrava divisa tra Yahweh e Baal. Davanti al popolo radunato per il sacro giudizio stavano Elia, il profeta perseguitato e solitario, e i numerosissimi profeti di Jezabele. Elia gridò verso il popolo: «Fino a quando zoppicherete d'ambedue i piedi? Se Yahweh è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». E il popolo non rispose nulla. Elia aggiunse: «Sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Il dramma era tutto in quel pauroso silenzio di un popolo che non aveva scelto, che non voleva scegliere, che pretendeva quasi camminare sulla cresta della montagna in un impossibile equilibrio, zoppicando da un lato e dall'altro. Ma ormai era un popolo estenuato dalla sete e dalla fame, ed Elia lanciò la sua sfida. Là, sulla montagna sacra del Carmelo, egli avrebbe eretto un altare e vi avrebbe deposto sopra una vittima sacrificale. Lo stesso avrebbero fatto i profeti di Baal secondo i loro costumi. Però nessuno doveva accendere il fuoco per l'olocausto. Voi invocherete il nome del vostro Dio. Io invocherò quello del Signore. La divinità che risponderà concedendo il fuoco è Dio». Forse il profeta ricordava quel giorno in cui Yahweh aveva rivelato a Mosè proprio il suo nome santo dal centro di un roveto ardente che bruciava senza consumarsi. Elia, è il racconto della scrittura, disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco da sacrificare e cominciate voi, perché siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma non appiccate il fuoco». Quelli presero il giovenco, lo prepararono, invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici!» Ma non si sentiva un alito né una risposta. Quelli continuavano a danzare intorno all'altare che avevano eretto, ed essendo già mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: «Gridate con voce più forte, perché è un Dio. Forse è soprapensiero, oppure indaffarato, oppure in viaggio. Casomai si è addormentato, si sveglierà». Allora gridarono a voce più forte e si fecero incisioni secondo il loro costume con spade e lance fino a bagnarsi di sangue. Ma passato mezzogiorno, quelli ancora agivano da invasati ed era venuto il momento in cui si sogliono offrire i sacrifici ma non si sentiva voce alcuna, né una risposta, né un segno di attenzione. Quando fu chiaro che quegli idolatri avevano fallito la prova, Elia rialzò il vecchio altare di Yahweh che era stato demolito, pose su di esso la vittima sacrificale, poi fece inondare tutto di acqua, ripetutamente, per dare ancora più evidenza al miracolo che doveva compiersi. E al momento dell'offerta si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, oggi si sappia in Israele che tu sei Dio e che io sono il tuo servo e che ho fatto tutto per tuo comando. Rispondi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu sei il Signore Dio e che converti il loro cuore». Allora cadde il fuoco dal cielo e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e prosciugò l'acqua del canaletto. E a tale vista tutti si prostrarono a terra ed esclamarono: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio». Ancora oggi il luogo dove secondo la tradizione avvenne il sacrificio è chiamato in lingua araba El Murakah, che vuol dire luogo dell'incendio. E così Elia, l'uomo di Dio, in ebraico Ish El, fu chiamato anche l'uomo del fuoco, in ebraico Esh El. La facile assonanza, quasi un gioco di parole, suggeriva un simbolo e un programma. Alcuni secoli dopo, un autore biblico, il Siracide, lo descriverà così: «Allora sorse Elia, profeta simile al fuoco, e la sua parola bruciava come fiamma». E in tutta la tradizione cristiana, già a partire dal Nuovo Testamento, Elia è l'uomo che incarna la bruciante gelosia di Dio, le esigenze radicali della sua alleanza e perfino quella certa violenza che anche Gesù considera necessaria se si vuole raggiungere il regno di Dio. Quando il popolo riconobbe con un solo grido che Yahweh era l'unico e vero Dio, il principio di ogni vita e di ogni fecondità, Elia pronunciò l'attesa promessa: i cieli si sarebbero aperti e la pioggia avrebbe finalmente ristorato la terra. Anche questa grazia, ottenuta per intercessione del profeta, è descritta in maniera profondamente simbolica. Elia si recò sulla cima del Carmelo e, gettatosi a terra, è il racconto biblico, pose la faccia tra le proprie ginocchia. Poi disse al ragazzo che lo accompagnava: «Va a guardare verso il mare». Il ragazzo andò, guardò e disse: «Non si vede nulla». Elia gli disse: «Tornaci ancora, per 7 volte». E la 7ª volta il ragazzo riferì: «Ecco, c'è una nuvoletta piccola, come una palma di mano di uomo, che sale dal mare». Elia gli disse: «Va a dire ad Acab, attacca i cavalli, scendi in fretta perché non ti sorprenda la pioggia». E il cielo subito si oscurò per le nubi e per il vento, e la pioggia cadde a dirotto. È una descrizione assieme realistica e poetica. E la poesia permette a ciascuno di evocare a suo modo l'avvenimento di grazia. È la terra che attende la grazia della pioggia, sono gli uomini assetati e affamati che attendono dal cielo la vita, sono gli israeliti divenuti idolatri cultori di Baal che attendono il perdono di Yahweh, è il profeta che ha chiuso i cieli con la parola e che ora diventa lui per tutti intercessore di misericordia. È tutta questa tensione al perdono, alla grazia, è descritta con l'immagine del ragazzo che corre a scrutare il mare, fin quando non sorge la piccola nuvola pregna di pioggia e di vita. In seguito i profeti useranno spesso questa immagine per chiedere l'intervento di Dio e pregheranno perché Egli si degni aprire i cieli e scendere sulla terra assetata come rugiada, come acqua portatrice di refrigerio e di fecondità. Ricordate il «Rorate cieli d'Esu» perché cantiamo nell'Avvento. Niente di strano se i cristiani vedranno poi nell'episodio della nube che sorge dal mare, mentre il profeta Elia prega, l'annuncio lontano ma vero del Figlio di Dio che verrà dall'alto a donarci se stesso come acqua viva. E un autore medievale dice: «La piccola nube che saliva dal mare era una figura della carne di Cristo che doveva nascere dal mare di questo mondo. Per questo è detto che assomigliava a un'impronta di mano o di piede umano». Ma proprio a questo punto l'autore sacro inizia un nuovo ciclo di racconti che approfondiscono ulteriormente il dramma, tanto più che questa volta Elia non è il bruciante protagonista che abbiamo imparato a conoscere, ma diventa un uomo fragile, sconfortato, che vorrebbe fuggire davanti a una lotta impari e piena di rischi. Acab raccontò a sua moglie Jezabele tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso i profeti di Baal. Allora Jezabele mandò ad Elia un messaggero per dirgli: che gli dèi mi puniscano, se entro domani a quest'ora io non ti avrò fatto fare la stessa fine che tu hai fatto fare ai miei profeti. Allora Elia ebbe paura e fuggì per salvarsi la vita. Gli antichi commentatori della Bibbia si mostrano tutti scandalizzati davanti a questa inaspettata descrizione di un Elia impaurito e fuggitivo, così contrastante con l'immagine del profeta di fuoco. E ancora più scandalizzati si mostrano perché, secondo la mentalità maschilista di un tempo, egli fugge davanti a una donna. Tanto che vedono in questo crollo inglorioso una specie di divina punizione. Dio avrebbe permesso tanta debolezza per correggere il suo profeta, che fino allora si era mostrato troppo rigido nell'infliggere castighi, troppo poco misericordioso. La bellezza di questi commenti sta nel fatto che leggono gli antichi episodi alla luce della rivelazione di Cristo. Perciò Elia fugge per un'improvvisa paura, ma Dio lo lascia cadere nella debolezza per rivelargli un altro e più profondo aspetto del suo mistero. Arrivò a Bersabea, lasciò il suo servitore e proseguì nel deserto per un'altra giornata di cammino. Alla fine si sedette sotto un ginepro e si augurò di morire. «Signore», disse, «non ne posso più, toglimi la vita, perché io non valgo più dei miei padri», si coricò e si addormentò sotto quel ginepro. E noi intuiamo quanto i particolari siano ricchi di simbolismo. Bersabea era un'oasi posta ai confini meridionali del regno, dove cominciava il deserto, e c'era un pozzo scavato da Abramo e poi difeso dal figlio Isacco. Ed Elia vi giunge stanco e sfiduciato. Senza saperlo, egli sta ripercorrendo le tappe di un ideale pellegrinaggio e Dio sta tramutando la sua fuga in un ritorno alle sorgenti pure della fede ebraica. All'improvviso un angelo lo svegliò e gli disse: «Alzati, mangia». E subito Elia notò accanto a sé una focaccia di quelle cotte su pietre roventi e una brocca d'acqua. E dopo aver mangiato e bevuto si mise di nuovo a dormire. Ma l'angelo del Signore lo svegliò una seconda volta e gli disse: «Mangia ancora, perché lungo, molto lungo è il tuo cammino». Elia allora si alzò, mangiò e bevve. Poi, rafforzato da quel cibo, camminò 40 giorni e 40 notti fino all'Horeb, il monte di Dio. Non è difficile intravedere nel racconto la ripresa simbolica dei 40 anni durante i quali il popolo eletto vagò nel deserto, il ricordo della manna donata da Dio e infine l'approdo al monte santo della rivelazione, l'Horeb o il Sinai. I commentatori cristiani vi vedranno un'anticipazione del mistero eucaristico. E anche per questo l'immagine del profeta svegliato dall'angelo, dal suo accasciamento, è invitato insistentemente a prendere cibo, veniva a volte raffigurata sulle porticine d'argento dei tabernacoli. Quando finalmente il profeta giunse al Sinai, accadde una delle manifestazioni di Dio più sconvolgenti dell'Antico Testamento. Sconvolgente perché inattesa nelle modalità, è in grado di modificare la maniera di immaginare Dio. Giunto sull'Horeb, è il racconto, Elia entrò nella caverna per passarvi la notte. Gli fu detto: «Esci, fermati sul monte alla presenza del Signore». E il Signore passò. Ci fu prima un vento impetuoso e violento, tanto da spaccare le montagne e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Poi ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu il fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco ci fu come un mormorio di vento leggero. E appena Elia l'udì, si coprì il volto col mantello, si fermò all'ingresso della caverna e sentì una voce che gli diceva: «Che fai qui, Elia?» Ed egli rispose: «Sono pieno di gelosia per il Signore Dio degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso di spada i tuoi profeti, e sono rimasto solo e tentano di togliermi la vita». Ciò che meraviglia in questi racconti è la capacità che l'autore sacro ha di mescolare il realismo degli avvenimenti, le concezioni in uso al suo tempo e certi approfondimenti della psicologia dei personaggi con simboli densi di poesia, dando prova di una teologia raffinata. Era, ed è normale, che l'uomo tenti sempre di contornare la divinità con immagini gloriose, travolgenti, luce, fuoco, tempesta e fulmine, tremito della terra, fiamme dei vulcani e altro ancora. Ricordiamo il racconto della prima alleanza del Sinai, di Mosè. Al terzo giorno vi furono tuoni, lampi e una nube densa sul monte e un suono fortissimo di tromba, e il monte Sinai era fumante perché era sceso il Signore nel fuoco. Questo era il linguaggio e l'immaginario collettivo di allora per marcare nell'incontro la distanza tra Dio sommo e trascendente e la creatura misera. Solo Mosè, unico e grande, poteva accostarsi e resistere a tanta gloria. Ma Elia, nonostante abbia conosciuto la lotta e il fuoco, è l'uomo tornato al Sinai carico di tutta la sua solitudine e di tutta la sua stanchezza. Egli arde di gelosia per il Signore, ma è gelosia sofferta di uno che si sente ultimo e solo. Ed ecco l'immagine, inusitata allora, del mormorio di un vento leggero, che fa percepire Dio come intimità consolante, parola sussurrata, respiro affettuoso, sollievo dolcissimo. Sono tutti termini e simboli che poi i cristiani applicheranno allo Spirito Santo, allo Spirito che è amore, una volta che avranno compreso che la Divina Trinità è davvero un altissimo silenzio pieno di comunicazione amorosa. Da questa nuova comunicazione di Dio, Elia imparò che la storia sacra restava nelle mani del suo Signore. Gli disse il Signore: torna sui tuoi passi. Io mi sono riservato 7.000 persone che non hanno piegato le ginocchia a Baal e non hanno baciato con la bocca. Al profeta amante, geloso e solitario, Dio promette la sequela e la compagnia di un numero piccolo ma perfetto, 7.000, 7 per 1.000, di fedeli che non hanno baciato Baal. E per comando di Dio, la vicenda di Elia va ormai verso la conclusione, nella scelta che egli deve operare di un successore. Ma è in questo passaggio di consegne che la scrittura dà un ultimo e decisivo tocco alla storia di Elia, un tocco conclusivo che resterà determinante. Elia non muore. Viene assunto in cielo in una travolgente coreografia, mentre Eliseo, il discepolo, lo invoca a nome del popolo con un grido struggente. Mentre camminavano e parlavano, un carro di fuoco con cavalli di fuoco passò in mezzo a loro ed Elia fu rapito in cielo in un turbine di vento ed Eliseo guardava e gridava: Padre mio, difesa e guida di Israele. Al di là della glorificazione poetica e popolare, il fatto che Elia non muoia significa che egli mantiene nella storia del popolo eletto una funzione permanente. Egli deve continuamente tornare, come spiegherà il Siracide, perché è designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore dei padri verso i figli. Ed è con questa promessa che si chiude il libro del profeta Malachia, esattamente le ultime righe delle ultime pagine del Vecchio Testamento. Niente di strano se il profeta Elia è il personaggio dell'antica alleanza più ricordato e più presente in quella nuova. Perfino più di Abramo, perfino più di Mosè, egli era atteso come precursore del Messia e Gesù stesso scorgerà i suoi tratti spirituali nel volto di Giovanni Battista. E non dobbiamo dimenticare che sul monte della Trasfigurazione, accanto a Cristo, i discepoli videro appunto Mosè ed Elia che discutevano con lui della sua morte a Gerusalemme. Secondo certe tradizioni giudaiche, il profeta Elia, sempre vivente, guida il popolo nelle strade tormentate della storia, lo sorregge e lo conforta, e ogni volta che scende la sera del sabato, gli ebrei ancora oggi attendono il suo ritorno. Un seggio vuoto è a lui destinato ancora oggi durante il rito della circoncisione. E durante la cena pasquale, ancora oggi, c'è sempre una coppa di vino in più pronta per il profeta se dovesse tornare. Usi e tradizioni popolari che durano da millenni e che almeno rivelano fino a qual punto la robusta paternità di Elia si è impressa nella coscienza e nel desiderio del suo popolo. Anche i monaci cristiani, tutti, fin dalle esperienze eremitiche dei primi secoli, consideravano Elia come loro padre e fondatore. Ed è per questo che il Monte Carmelo, sacro alla memoria del profeta, divenne nel secolo XIII un luogo dove si raccoglievano i pellegrini di Terra Santa che decidevano di consacrarsi a Dio, da cui discendiamo noi carmelitani. Ma per tutti, giudei e cristiani, l'attaccamento a Elia ebbe il segno dell'affezione filiale. Lo annunciava già quel celebre inno del Siracide che abbiamo già più volte citato, che dopo aver esaltato la forza e quasi la violenza pedagogica di Elia, si conclude sorprendentemente così: beati coloro che lo videro e che dopo si sono addormentati nell'amore.